Allora, cari fratelli, voglio ringraziare il Signore, voglio ringraziare anche per le preghiere che abbiamo sentito e anche il canto che abbiamo fatto, credo sia legato con quelle poche riflessioni che credo vengano dalla parola del Signore. Volevo solo riagganciarmi un attimo al messaggio che abbiamo avuto nella chat su Proverbi questa settimana. Mi sembra che in un punto dice che la semplicioneria dei semplici li condannerà, oppure il non voler ascoltare degli stolti li condannerà. E perché questo non è, diciamo, quello che ascoltiamo, quello che diciamo. Io sono sempre più convinto che se lo facciamo in modo sincero, con un vero pentimento di cuore nei confronti del Signore, della Sua parola, è un disegno che viene dal Signore, quindi è un'opera sua, non è un'opera nostra di sacrificio o di applicazione, perché non possiamo fare nessun sacrificio, no? Se noi dare il nostro cuore al Signore completamente. Allora, stamattina volevo leggere in due parti. Uno in Isaia al capitolo 30, che lo leggo io, pagina 685 della Nuova Diodati, e poi dopo un'altra parte che chiederò a qualcuno di aiutarmi, di aiutarci. E dice al capitolo 30 i primi tre versetti, e poi ne leggiamo anche qualcuno dopo. E dice così. Il profeta: guai ai figli ribelli, dice l'Eterno, che fanno progetti che non vengono da me, che contraggono alleanze ma senza il mio spirito, per accumulare peccato su peccato, che vanno giù in Egitto senza aver consultato la mia bocca, per rafforzarsi nella forza del Faraone e cercare rifugio all'ombra dell'Egitto. Ma la forza del Faraone sarà la vostra vergogna, e rifugiarsi all'ombra dell'Egitto la vostra disgrazia. E poi di fianco il profeta dice: questa iniquità sarà per voi, al versetto 13, questa iniquità, la chiama iniquità, questo confidare nell'Egitto e non nell'Eterno, sarà per voi come una breccia che minaccia di cadere, una sporgenza di un alto muro, il cui crollo avviene all'improvviso in un istante. Quindi si riaggancia ai proverbi, a quello che abbiamo detto nella chat. Che le persone pensano a far festa, a prendere moglie, andare a marito, ai fatti loro. Però questo non confidare nell'Eterno, lì i video che abbiamo visto sono perfettamente non credenti, però qua è una parola rivolta ai figli di Israele, quindi erano figli di Dio, era il popolo eletto, quindi è una parola che può essere applicata anche a noi stessi. E poi dice: poiché così dice il Signore l'Eterno, al versetto 15, il Santo di Israele: nel tornare a me e nel riposare in me sarete salvati, nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza. E queste sono delle belle parole di speranza. Poi andiamo in Atti al capitolo 19, e se qualcuno vuole leggere, leggerei dall'1 al 20. Pagina 155 nella Nuova Diodati. È il capitolo 19 degli Atti degli Apostoli, i primi 20 versetti. Angelo.
Ora, mentre Apollo era a Corinto, Paolo, attraversato le località più alte del paese, giunse ad Efeso e, trovati là alcuni discepoli, disse loro: avete ricevuto lo Spirito Santo quando avete creduto? Quelli gli risposero: non abbiamo neppure udito che vi sia uno Spirito Santo. E disse loro: con quale battesimo dunque siete stati battezzati? Essi risposero: col battesimo di Giovanni. Allora Paolo disse: Giovanni battezzò col battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo che dovevano credere in colui che veniva dopo di lui, cioè in Gesù Cristo. Udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù. E quando Paolo impose loro le mani, lo Spirito Santo scese su di loro e parlavano in altre lingue e profetizzavano. Ora erano in tutto circa 12 uomini. Poi egli entrò nella sinagoga e parlò con franchezza per 3 mesi, discutendo e persuadendo sulle cose appartenenti al regno di Dio. Ma poiché alcuni si indurivano e persistevano nell'incredulità, parlando male della via in presenza della folla, egli, ritiratosi da loro, separò i discepoli e continuò a discutere ogni giorno nella scuola di un certo tiranno. E questo durò per 2 anni, di modo che tutti gli abitanti dell'Asia, giudei e greci, udirono la parola del Signore Gesù. E Dio faceva prodigi straordinari per le mani di Paolo, al punto che si portavano su sui malati degli asciugatoi e dei grembiuli che erano stati sul suo corpo, e le malattie si allontanavano da loro e gli spiriti maligni uscivano da loro. Ora alcuni itineranti esorcisti giudei tentarono di invocare il nome del Signore Gesù su coloro che avevano gli spiriti maligni, dicendo: «Li scongiuriamo per Gesù che Paolo predica». E quelli che facevano questo erano 7 figli di un certo Sceva, un capo sacerdote giudeo. Ma lo spirito maligno rispose e disse: «Io conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete?» Quindi l'uomo che aveva lo spirito maligno si avventò su di loro e sopraffattili fece loro tal violenza che fuggirono da quella casa nudi e feriti. Or questo fu risaputo da tutti i giudei e i greci che abitavano ad Efeso, e furono tutti presi da paura, e il nome del Signore Gesù era magnificato. E molti di coloro che avevano creduto venivano a confessare e a dichiarare le cose che avevano fatto. Molti di coloro che avevano esercitato le arti occulte radunarono assieme i libri e li arsero in presenza di tutti. E calcolato il prezzo, si trovò che ammontava a 50.000 pezzi d'argento. Così la parola di Dio cresceva potentemente e si affermava.
Grazie. Ecco, cari fratelli, la parola sembrano due passi apparentemente scollegati, però quello che li tiene collegati, io credo che non sono i nostri ragionamenti, ma è lo Spirito del Signore che può guidarci nell'osservare, nel meditare sulla Sua parola. Se vediamo i primi versetti che abbiamo letto in Isaia, il profeta Isaia sappiamo che vive attorno al 750 a.C., in un'epoca molto difficile della storia di Israele. Sappiamo che c'era il regno di Israele, era diviso in due, perché gli ebrei avevano voluto anche loro un governante, un re come tutte le altre nazioni. E quindi qui sta già la loro prima decisione di essere uguale agli altri e non affidarsi solamente sul governo del Signore. E quindi ci sono state molte vicissitudini, il regno si è diviso in due, c'era il regno di Israele con capitale Samaria e il regno di Giuda con la capitale Gerusalemme. E il profeta Isaia in quest'epoca rimprovera proprio il suo popolo e i suoi connazionali per la loro superstizione, il loro formalismo religioso, l'idolatria che hanno e anche la crudeltà, perché molti sappiamo che facevano peccati molto, molto gravi agli occhi del Signore. E dice che a Giuda rimprovera che se loro non si ravvedono gli succederà la stessa cosa che è successo a Israele. Sappiamo infatti che l'esercito assiro invade prima Israele e poi invaderà anche il regno di Giuda. Però il messaggio di Isaia non è solo un messaggio di rimprovero e di, diciamo, è un messaggio molto forte come rimprovero, perché va proprio al nocciolo della questione, questa ingiustizia del popolo e il fatto che loro si affidano a un re. Quindi vanno addirittura molti a chiedere aiuto in Egitto. Se leggiamo i versetti del capitolo 30 di Isaia, dice che portarono dei doni, delle ricchezze al faraone per chiedere aiuto. Quindi si appoggiarono su un aiuto umano. E questo per il profeta è una grossa iniquità. però nello stesso tempo, oltre a focalizzare i problemi di fede che hanno i suoi connazionali, dà, nonostante questo, un messaggio di speranza. Infatti, sappiamo, se leggiamo vari capitoli del libro di Isaia, che è stato il profeta che ha profetizzato la venuta del Messia Salvatore, del Redentore, che secondo quanto dicono diciamo, i nostri manuali, alcuni vedono addirittura profetizzato la venuta del re Ciro, 200 anni prima che Ciro nascesse. Oppure alcuni dicono che questo Salvatore è il popolo stesso di Israele, cioè un'elite di un numero ristretto di persone che sono rimaste fedeli al Signore, che possono essere una salvezza per Israele. Però la rivelazione più grande che ha avuto Isaia dal Signore è quella di un Messia, cioè di un servo sofferente, cioè un servitore fedele, figlio di uomo, però Dio allo stesso tempo, che come opera cosa fa? Si carica i peccati di tutte le nazioni e di tutto l'uomo per poter risolvere questo grosso problema che l'uomo ha nei confronti del Signore. E descrive anche nei capitoli poi 52 e 53 la venuta proprio del Messia. Ma anche se vediamo ad esempio al versetto 32, al capitolo 32 dice: finché su di noi sia sparso lo spirito dall'alto, il deserto divenga un frutteta e un frutteto, e il frutteto sia considerato come una foresta. Il diritto abiterà nel deserto e la giustizia dimorerà nel frutteto. L'opera della giustizia sarà pace e il risultato della giustizia tranquillità e sicurezza per sempre. E questo è diciamo, un'anticipazione di quello che può essere il regno di Cristo sulla terra. Ed è questo anticipato agli ebrei, però è valido anche per i credenti. Perché il problema fondamentale dell'essere umano è la mancanza di fede, soprattutto il problema fondamentale di un credente è la mancanza di fede. Sembra quasi una cosa assurda: il problema di un credente è che non crede. E questo lo si può capire da tante cose che succedono nella nostra vita, ma soprattutto dal fatto che noi non vogliamo forse andare all'Eterno per essere guariti ed essere salvati. E sappiamo che per piacere a Dio c'è solo una cosa, perché il Signore non guarda quello che uno fa, ma cosa guarda? Guarda al cuore. E quindi senza la fede è impossibile piacere a Dio, come c'è scritto in Ebrei. E c'è anche scritto che chi si accosta a Dio deve credere che Egli è. E poi dice che retribuisce chiunque lo cerca. Ecco qui già un primo tassello che possiamo mettere questa mattina per capire le due storie apparentemente scollegate. Occorre cercarlo, Signore. E lo stesso Gesù cosa dice nei Vangeli? Venite a me voi tutti che siete affaticati, travagliati ed aggravati, io vi darò riposo. Prendete il mio giogo su di voi, perché il mio peso è leggero. Cioè, il rapporto col Signore agli occhi del mondo può sembrare una privazione, una cosa impossibile da portare, e invece la fede e Gesù stesso lo rendono possibile, lo rendono leggero, accettabile, una cosa che per un non credente è una follia, ma per un credente è un motivo di inizio, di pace e di speranza. Abbiamo tantissimi esempi nella Bibbia di questa fede che per noi è in Cristo. Per gli ebrei dell'Antico Testamento che non avevano conosciuto Cristo, è la fede in Dio, però è la stessa fede, non c'è diversità. Infatti, abbiamo un mucchio di esempi, sia nel capitolo Ebrei 11, sia in Genesi, cioè Ebrei 11 riprende la storia della fede e fa degli esempi che possono essere di incoraggiamento e anche di consolazione per noi. Ne abbiamo un'infinità, da come si è comportato Noè, Enoch. Oppure, ad esempio, uno che a me piace moltissimo è quello di Abramo, il sacrificio di Isacco. Anche lì, se noi lo leggiamo e cerchiamo di calarci nel contesto, è una situazione molto drammatica, come è drammatica la situazione di Israele accercato dalla Siria, dai re nemici e come anche la drammatica la situazione di un credente che si pone in modo sincero nei confronti del Signore, nei confronti del peccato, ecco, questa è la cosa importante. E cosa ha fatto Abramo? Non solo perché c'è scritto che il Signore mise alla prova Abramo, come le difficoltà che noi viviamo possono essere una prova che il Signore ci dà, ma per cosa ce le dà? Ce le dà perché noi possiamo limare il nostro cuore, possiamo rompere questo cuore di pietra avvicinandoci a Lui con fiducia. Sono delle difficoltà che ci portano sulla via della guarigione. E così Abramo fu messo alla prova da Dio. E cosa ha fatto Abramo? Come io, le stesse cose che ha fatto Abramo dovrebbe fare un credente, ma non che un credente deve prendere suo figlio e sacrificarlo, perché il Signore non ce lo chiede adesso. Magari ce lo chiederà, e quando, se ce lo chiederà, abbiamo un esempio di come ci si, come è stato fatto da Abramo con suo figlio Isacco. Comunque non è importante questo, è importante quello che ha fatto Abramo. Abramo cosa ha fatto? Non è che è stato lì con le mani in mano ad aspettare, ha avuto la chiamata del Signore, ma è stato pronto, ha risposto di cuore, ha lavorato, ha tagliato la legna, ha preso due servitori, ha caricato sulle spalle di suo figlio Isacco la legna e ha preso nell'altra mano il coltello e il fuoco. Quindi era determinato nel fare quello che il Signore gli aveva chiesto. E poi ha camminato 3 giorni, dice che solo dopo il terzo giorno c'è scritto che ha visto il luogo dove era pronto per sacrificare l'olocausto. E il luogo è la dimostrazione che non l'ha creato l'uomo, non l'ha creato Abramo, gliel'ha portato lì il Signore, l'ha condotto lì e gli ha fatto vedere questo è il luogo che io ho preparato, in modo tale che Abramo potesse fare il sacrificio. Perché sappiamo che senza spargimento di sangue non c'è remissione dei peccati, come dice la legge del Signore. Che però non è, la legge non è un formalismo, si aprono mille parentesi e quindi bisogna andare con ordine e con calma, perché sennò io mi perdo, nel senso che sono cose talmente grandi e talmente importanti per l'essere umano che bisogna affrontarle con semplicità, una dopo una, passo dopo passo, e però con grande serietà e grande responsabilità. Quindi dicevamo che Abramo è andato al luogo preparato dal Signore, ha caricato la legna dell'olocausto sulle spalle di suo figlio, l'unico figlio che aveva, che gli era stato dato dal Signore. E cosa ha fatto? Succede una cosa che a una persona normale potrebbe quasi. Il figlio gli chiede: dov'è l'olocausto? E una persona normale scoppierebbe a piangere, normale, una persona del mondo che ha il senso, che non ha il senso delle cose di Dio, scoppierebbe a piangere. Figurati se tuo figlio ti dice dov'è l'olocausto e tu sai che devi sacrificarlo perché il Signore ti ha chiesto, chi di noi non lascerebbe perdere tutto se ne andrebbe via? Invece no, cosa ha fatto Abramo? No? È andato avanti, ma questa non è durezza di cuore nei confronti del figlio, questa è fede sincera e determinata nei confronti del Signore. E perché lui sapeva che il Signore poteva intervenire in qualsiasi momento. Infatti c'è una bellissima cosa che dice: al monte dell'Eterno sarà provveduto. E vuol dire che anche quando noi non capiamo, non siamo capaci di comprendere cosa ci succede e qual è la strada che il Signore prepara per noi, noi comunque dobbiamo andare avanti. Se sentiamo questa voce del Signore che ci parla, andare avanti ed essere determinati come sono stati determinati gli uomini di Dio. Infatti la consolazione del Signore è venuta subito e gli ha detto: fermati, fermati Abramo, non farlo, perché io non ti ho chiesto questo, volevo solo sapere se tu avevi timore di me e mi eri fedele. Ebbene, la stessa cosa il Signore chiede a noi, come lo chiedeva Isaia al suo popolo di tornare all'Eterno se si era allontanato. Infatti dice di tornare, perché dice di tornare? Perché nel tornare a me e nello stare tranquilli sarà la vostra salvezza. È una bella cosa che dice anche il re Davide in un salmo: la mia anima è dolce, calma come un bambino divezzato sul seno di sua madre. Quindi vuol dire che Davide era in pace con Dio, dopo però aver fatto tutto un percorso. che potrebbe essere simile con le dovute proporzioni al percorso che ha fatto Abramo per portare suo figlio al monte a sacrificarlo. Perché tutto questo, cari fratelli? Perché allo stesso modo un credente deve avere il desiderio di andare alla croce di Gesù, perché sappiamo che l'incredulità è un peccato forte che ha al potere di distruggere la potenza del Vangelo e ha la potenza di non far operare il credente. Però noi abbiamo un aiuto, che è lo Spirito Santo, questo consolatore che il Signore ci ha promesso, che è l'unica cosa che può distruggere questa infedeltà. Perché noi non abbiamo la possibilità di pulirci da soli, non possiamo portare il nostro carico, intendiamo, non possiamo andare al Signore e cercare di... Cioè, se andiamo al Signore non vuol dire che non portiamo il nostro carico. Se invece vogliamo portarlo noi il nostro carico, vogliamo essere noi che con durezza non ci perdoniamo, non accettiamo l'opera di giustizia che ha fatto il Signore nei nostri confronti, allora lì sì che siamo nei guai veramente grossi. Perché proviamo a pensare un attimo a cosa ha fatto il Signore Gesù per noi. È salito sulla croce e ha preso i peccati di tutte le persone, di tutte le epoche, i peccati nostri, i peccati anche di quelli che verranno dopo di noi e che crederanno in Lui, li ha tolti dal mondo, li ha distrutti, ha fatto morire il peccato, non so come dire, ha annientato il peccato e ha tolto il peccato dal mondo e dal cuore delle persone. E questa è proprio la chiave di volta per la felicità. Io credo questo, almeno. E credo che tutti i credenti lo credano, perché in questi anni che abbiamo studiato, proviamo a pensare al sacrificio stesso di Gesù Cristo. Noi sappiamo che il salario del peccato è la morte, e poi abbiamo detto tante volte che i segni del peccato nel mondo e sul nostro corpo si vedono dall'invecchiare, dalle rughe, dal deperimento del corpo. Sono tutti segni che il peccato opera e agisce nel mondo. Ebbene, proviamo a pensare cosa ha fatto Gesù. Gesù ha preso tutti i peccati di tutte le persone, anche di quello che grava sulla creazione, e se l'è caricato. Se l'è caricato sulle spalle e l'ha annientato. Però se il corpo, influenzato dal peccato, deperisce, il corpo umano, il corpo di Cristo che è stato, diciamo, ha caricato su di sé tutti i peccati, doveva per forza morire all'istante. E questa morte che è avvenuta, questo fatto che lui è avvenuto, ha fatto sì che noi possiamo avere una via di salvezza, una strada da percorrere per poter risolvere questo problema che ci tiene slegati da Dio e dalla felicità e dalla serenità. Cosa è successo infatti quando Gesù è morto? Ha detto quando gli è andato l'aceto, è compiuto, tutto è compiuto. E cosa è successo? Visto che era un fatto talmente eclatante, talmente importante, è successo che la cortina del tempio si è squarciata, le rocce si sono rotte e si è fatto un buio completo in pieno giorno. Quindi vuol dire che è successa una cosa veramente che ha sconvolto il mondo. E questa cosa, se ha sconvolto il mondo, deve anche sconvolgere i cuori delle persone che si affacciano sulla via della fede. Se questo non sconvolge, è perché il sacrificio di Cristo non ha valore per noi. Siamo dei profani, non possiamo avvicinarci a Cristo senza gridare pietà a Lui, come diceva la canzone che abbiamo sentito prima. Infatti, Isaia, cosa succede? Dice anche: nel tornare a me, nello stare tranquilli sarà la vostra forza. Però nella pagina dopo, al versetto 19, dice: egli ti farà certamente grazia, udendo la voce del tuo grido, appena udrà, egli ti risponderà. E quindi qua il grido di aiuto che viene dal credente. E poi dice una bella cosa: quando andrete a destra e quando andrete a sinistra, le tue orecchie udranno dietro a te una parola che dirà: questa è la via, camminate in essa. E cosa fa il credente? Voi considerate opere come impure le vostre opere, le vostre immagini scolpite, e le getterai via come un panno sporco. Ebbene, questo è quello che è successo anche in Atti. Apparentemente non è scollegato, ma Paolo in Atti descrive la stessa via che deve fare un credente, lo stesso percorso che deve fare un credente, che non è fatto di opere, non è fatto di importanza dell'essere umano, ma è fatto da umiltà ed accettare pienamente la volontà del Signore. Infatti, se prendiamo il capitolo di Atti 19, l'unico sacrificio che può fare l'uomo è aver fede in Gesù. Quindi vuol dire dargli il suo cuore. In Atti 19, adesso mi è scappato, ma lo riprendo. Succedono, è un racconto molto bello perché può essere di insegnamento per noi in quanto chiesa, in quanto comunità che si trova nella parola del Signore. Paolo, che arriva ad Efeso, chiede agli ebrei che c'erano, perdono, penso ai greci che c'erano lì, trovò dei discepoli, dice, ai discepoli che erano lì: avete ricevuto lo Spirito Santo dopo che avete creduto? E loro non sapevano addirittura cosa fosse lo Spirito Santo. E poi dopo spiega: Giovanni, che era un uomo pio, ha battezzato col battesimo di ravvedimento, cioè ha insegnato la via alle persone, peccatori che si avvicinavano al Signore. Però non gli ha dato la salvezza Giovanni, gli ha insegnato la via. E quindi, cosa gli ha insegnato? Gli ha detto: credete nel Signore Gesù. E quindi Paolo li battezza nel nome del Signore Gesù, quindi nella volontà e nella fede del Signore Gesù. Paolo impose le mani e lo Spirito Santo scese su di loro. Il Signore dice: chi si accosta a Dio deve credere che Egli è, ed Egli è remuneratore di quelli che lo cercano. Solo l'opera dello Spirito Santo può convincere il peccato, e il perdono che ne deriva dall'opera dello Spirito Santo è l'unica cosa che può sciogliere i cuori più duri che si avvicinano al Signore. Quindi, il sacrificio che qua Paolo descrive non è il sacrificio di un uomo che si adopera per la sua salvezza, ma è il sacrificio della fede, cioè il battesimo della fede in Cristo Gesù è quello che ci porta al Signore e che ci dà lo Spirito Santo. Però cosa succede? Dice che, udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù. Paolo impose le loro mani e lo Spirito Santo scese su di loro e parlavano in altre lingue e profetizzavano. Ecco, Paolo qua mette in ordine le cose. Dice: prima ci deve essere il battesimo di ravvedimento, quindi credere e ravvedersi, e poi solo dopo si ha il battesimo della fede. E quindi, certo, perché per fede noi andiamo al Signore, perché se no non saremmo credenti. Noi per fede andiamo, però c'è il ravvedimento e subito dopo il ravvedimento avviene lo Spirito Santo. Non che c'è lo Spirito Santo e quindi tu fai le opere però senza ravvedimento, perché si rischia di fare come certe persone che abbiamo conosciuto nella storia della nostra Chiesa, che dicono: voi, visto che non parlate in lingue, non avete lo Spirito Santo. Qui Paolo non dice questo, assolutamente. Paolo mette in ordine le cose, dice: prima di cosa ravvedimento. Battesimo di Giovanni, come ha spiegato Giovanni nel deserto. Quindi il il problema della tua posizione nei confronti del Signore e nei confronti del peccato. Come fai a risolverlo? Vuoi risolverlo o non vuoi risolverlo? Ti pesa questo sul tuo cuore? Se sei sincero, ti pesa e ti penti. Se non sei sincero, fai come tutte le persone cosiddette intelligenti di questo mondo che evitano il problema. Sono i furbi questi. I furbi cosa dicono? I furbi, anche i malvagi, perché vediamo che i furbi evitano il problema e dicono Dio non esiste. E quindi la psicologia, tutte le filosofie che portano all'esaltazione dell'essere umano. Oppure i più furbi dei furbi, che poi sono i malvagi, quelli veramente nemici del Signore, nemici delle persone, dei credenti, sia ebrei sia cristiani, cosa dicono? Non esiste la coscienza. E qua arriviamo a Hitler, cosa ha fatto Hitler. E Paolo invece qua mette in ordine le cose e ci dice: ravvedimento, battesimo della fede in Gesù, e allora il Signore ci dà il Consolatore, che è lo Spirito Santo. Un'altra cosa bella che si può notare da questi pochi versetti è cosa è successo poi a Paolo, cosa ha fatto. Paolo, visto che era ebreo, cosa è andato? È andato nella sinagoga a discutere e a persuadere quelli che erano lì con lui del regno di Dio. E cosa ha fatto? Parlava con franchezza. Quindi non è che distribuiva la patente di credente alle persone che erano lì con lui in sinagoga. Lui discuteva e cercava di persuadere le persone sul regno di Dio. Come fa chi ci ha portato noi la parola in questi anni? Discutere e persuadere. Però cosa succede? Allora, come può succedere ancora ai giorni d'oggi, è già successo nella nostra Chiesa. Alcuni si indurivano e persistevano nell'incredulità. Eccolo qua il peccato dell'incredulità. L'incredulità non è nei confronti di una persona, ma è sempre nei confronti del Signore. Cosa facevano? Parlavano male della via. E Paolo cosa ha fatto? Non è che ha conteso, si è ritirato da loro. E poi fanno un'altra cosa che fanno i pastori veri, quelli che entrano per la porta dell'ovile e delle pecore. Ha separato i discepoli. Separati perché non voleva che probabilmente avessero nulla a che fare con chi parlava male della via e con chi si opponeva al Vangelo del Signore. E questo è il ruolo del pastore, anche ai giorni d'oggi, ai giorni nostri. Questo addirittura durò per 2 anni, andò addirittura nella scuola di un certo tiranno a spiegare la parola del Signore. Il Signore faceva prodigi straordinari. Addirittura portavano gli asciugamani, gli asciugatori che erano stati su Paolo, e questi guarivano le persone malate, le persone diciamo che erano in mano al maligno. E cosa succede? Allora, come può succedere adesso? Arrivano degli impostori. Questi impostori erano degli esorcisti giudei. E cosa fanno loro? Vogliono guarire anche loro. Ma perché vogliono guarire anche loro? Perché loro probabilmente lo facevano per un secondo fine, non erano sinceri nel presente del Signore, e dicono allo spirito maligno che teneva schiave delle persone, che nel nome di Gesù che Paolo predica, esci da costoro. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che questi impostori non avevano assolutamente nessun rapporto col Signore, non conoscevano Gesù. Come chi non va a Cristo non può dire di avere un rapporto con Dio. Perché questa è la porta, lo sappiamo perfettamente. Se non si va a Cristo, una persona che viene in una chiesa che non va a Cristo non è credente. Io qui lo dico e non lo nego, perché è l'unica verità che ci permette di poter essere qui a parlare e a discutere di queste cose. È solo questo che ci dà il permesso e l'autorità di parlare. Non è la sapienza o l'intelligenza, quanto uno studia, quanto uno legge. È il fatto che uno grida e va a Cristo e gli chiede perdono, con sincerità, è consapevole della sua natura difettosa, è consapevole che sbaglia, però ha il desiderio in cuor suo di non sbagliare più. Però non è che si impone delle regole per poter andare alla salvezza, accetta la salvezza del Signore. Quindi solo il credente che è credente, solo andando a Gesù, ai piedi della croce, perché se no si rende vano il sacrificio di Gesù. Ma perché io ho il coraggio di parlare, di dire queste cose? Perché ho il coraggio? Perché è il sangue di Gesù che si è acquistato la redenzione, è il sacrificio del sangue di Gesù che mi ha tolto questo peso che avevo sulla schiena e sul cuore, dovuto da anni, che non capivo, perché molte volte sono cose che uno fa volontariamente, ma molte cose sono di riflesso anche dal peccato che agisce nel mondo, quindi da quel male che ti fanno le altre persone. E uno non capisce le situazioni, non capisce. Certo, quando uno fa il male è bene che si renda conto, che si penta e ci sia la coscienza che lo riprende, perché sennò proprio, ma neanche qua dobbiamo andare proprio, penso, possiamo andare al mare a mangiare, a giocare a pallone tutto il giorno, per dire, come andare in montagna lo stesso, non è quello importante. Ecco, questi impostori sono coloro i quali, mascherandosi da credenti, vogliono guarire dalle persone malate, ma non possono farlo perché Gesù non lo conoscono, Gesù non è con loro. Paolo era talmente con Gesù che il suo mantello, il suo asciugatoio guariva i malati, e questi vogliono fare la stessa cosa di Paolo, vuoi per superficialità, vuoi perché avevano un secondo fine, degli interessi. Ma cosa succede? Non fanno niente. Anzi, lo spirito maligno impossessato di queste persone si ribella, si rivolta a loro e li scaccia, li ferisce addirittura. Fuggirono da quella casa nudi e feriti. E questi sono i non credenti che si cimentano con le cose sante del Signore, senza giustizia, cioè senza aver ricevuto la giustificazione del Signore. E poi succedono delle cose meravigliose. Gesù era magnificato, la parola si era diffusa a tutti quelli che dovevano credere. E molti di coloro che avevano creduto venivano a confessare e dichiarare le cose che avevano fatto. Ecco, lo dichiaravano anche tra di loro. Chi aveva creduto nell'occulto prese i libri e si mise a bruciarli. E la parola di Dio cresceva potentemente e si affermava. Ecco, cos'altro dire, cari fratelli, se non quello di cercare di confidare sempre di più nel Signore, cercare di trarre la nostra ispirazione solamente dalla parola e da quello che c'è scritto. E poi se zoppichiamo, se non facciamo, facciamoci delle domande, cerchiamo di capire il perché. Uno, non riusciamo a capire, due, perché continuiamo a ricadere sempre negli stessi errori. Forse se continuiamo a ricadere negli stessi errori è veramente il momento di fermarsi e di fare due passi indietro, anche più di due, e di andare di nuovo al Signore, come dice Isaia, come dice Gesù, venite a me, e come dicono tutti gli uomini di Dio, perché c'è solo quella strada lì, non ce n'è un'altra, perché sennò il problema dell'essere umano, questo problema irrisolto del male e del peccato, perché noi parliamo di peccato e magari uno gli viene in mente le cose come potevano essere nella Chiesa Cattolica, le cose che non si possono fare. Certo che ci sono delle cose che un credente è meglio che non faccia, perché se no bestemmia il nome di Dio direttamente con le sue azioni. Però il peccato è proprio, vediamolo in un'ottica più ampia, è proprio il frutto del male nel mondo. E quindi le soluzioni della vita, la felicità, si ottiene solo se si estirpa questo frutto. E questo frutto si può estirpare solamente grazie a Gesù. È quello che io ho creduto e ho imparato. E niente, questo è tutto quello che posso dire. Non saprei cos'altro dire, se non che il Signore ci abbia pietà di noi, ci protegga e possa avere misericordia e possa consolare i nostri cuori, veramente, andando a Lui veramente con sincerità e con, cioè, è come se ognuno di noi dovesse sentirsi oppresso dal peso del male che ha fatto nella sua vita. Se si sente oppresso e se si sente mancante di tutto, allora forse sulla strada giusta è può andare al Signore. Se non si sente oppresso perché non ci pensa, è perché il suo cuore è altrove. Dov'è il vostro cuore, lì sarà il vostro tesoro. Abbiamo tutti i tasselli per poter mettere insieme e non avere null'altro che ci manca. E quindi l'incoraggiamento del Signore di oggi è forse solo questo: tornate a me e vedete che starete tranquilli. Abbiate fiducia in me e vedrete che io vi risponderò a suo tempo, perché non siamo noi che dobbiamo dettare le regole e i tempi, ma è il Signore che li detta. Anzi, non è che li detta, li stabilisce, cioè è lui che ha creato tutto, ha stabilito anche il momento in cui Gesù doveva morire, per quello che Gesù ha detto è compiuto. Ecco, è un punto fondamentale della storia, infatti sappiamo che si parla prima di Cristo e dopo Cristo. Niente, ecco, il Signore è grande, il Signore è meraviglioso e ci accarezza sempre con la sua parola, ci dà sempre degli incoraggiamenti. Abbiamo fiducia in questo e se veniamo ripresi cerchiamo di capire il perché e di accettarla questa riprensione. Perché? Per il nostro bene, perché c'è scritto che il Signore riprende i suoi figli e noi vogliamo essere suoi figli, perché se no cosa stiamo a fare qua se non vogliamo essere suoi figli? Io non sto qua per i canti, pur belli che siano, o per la comunione delle persone con cui mi trovo molto bene, ma queste sono tutte cose terrene. Io mi trovo qui perché ho questo problema irrisolto nella mia vita, avevo questo problema irrisolto che non mi faceva essere felice, che era il peccato, l'ho scoperto dopo, che è il peccato che così facilmente ci avvolge, però grava anche sul nostro cuore, ci fa deperire, ci tiene schiavi con mille cose, con mille catene, mille piccoli, non voglio chiamarli vizi, ma proprio catene, sono dei legami che ti fanno trascinare nella vita per anni. Ecco, questo è tutto. Il Signore abbia pietà di noi e ci guidi in modo tale che noi possiamo sentire dietro le nostre orecchie, vai a sinistra, vai a destra, Alessandro, vai a sinistra, vai a destra, Daniela, tutti quanti, che possiamo seguire questa voce del Signore che ci guida e ci conduce, che porti Graziella e Evelina per mano e che Barbara, Marisa, tutti, Rosella, che ci dia forza, perché la forza non viene dal faraone o dai cavalli, come abbiamo sentito in qualche preghiera, non viene dal muscoli dell'uomo che si sforza, la forza viene dall'Eterno, perché lui dà a tutti, dice addirittura che quando dormi, al credente, ti dà le cose quando dormi, ti dà. Cioè, è una cosa talmente meravigliosa che dobbiamo veramente inginocchiarci alla croce di Gesù e chiedergli perdono per tutto. Chiedergli perdono per la mia carne. Io gli chiedo perdono per la mia carne, perché la mia carne è stata contaminata quando sono nato da mia madre. E gli chiedo perdono per questo. Gli chiedo perdono perché non ho voluto ascoltare la sua parola, perché mi sono fatto come Giona parecchie volte. Lui mi diceva di andare a sinistra, io andavo volontariamente a destra. E sbattevo una craniata che mi faceva male. Comunque, ecco, ringraziamo il Signore perché è pietoso, è misericordioso ed è giusto.
Sì.
Amen.
Amen.